Buonasera a tutti, bentrovati. Credo di sì, casomai me lo dico. Ieri sì, abbiamo affrontato un po' le questioni preliminari e dunque anche quelle formali di critica, di introduzione, sia al Vangelo, inteso come lieta notizia che è Gesù, il passaggio attraverso la trasmissione orale e poi la redazione scritta ai Vangeli. Abbiamo evidenziato come i Vangeli, nella loro quadruplice forma, siano il frutto di comunità che hanno riflettuto, a partire dalla resurrezione, sull'identità e il ministero di Gesù e sulla presenza e l'azione del risorto nella Chiesa. Al Vangelo di Luca, così come ai tre Vangeli sinottici, è dedicato un intero anno liturgico, quello che abbiamo cominciato adesso, che abbiamo aperto, come vi dicevo ieri. E il Vangelo di Luca si apre nel Tempio. Proseguo, ok. Allora, il Vangelo di Luca si apre nel Tempio con Zaccaria, cioè con l'annuncio da parte dell'angelo della nascita di Giovanni il Battista. E siamo nel Tempio, e al capitolo 1, appunto, i versetti 8-25, no? Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Il Vangelo di Luca poi si conclude proprio a Gerusalemme. Ricordiamoci che per Luca è importantissima Gerusalemme, la città di Gerusalemme, e si conclude con i discepoli. Il Vangelo di Luca si apre nel Tempio con Zaccaria, lo abbiamo letto, Zaccaria che officia davanti al Signore e offre l'incenso, e si conclude con i discepoli che stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Quindi abbiamo una grande inclusione, si chiama così l'inclusione letteraria, per cui il Vangelo si apre nel Tempio con Zaccaria e si conclude con i discepoli nel Tempio. Tutto questo stare nel Tempio è chiaro che si definisce in termini liturgici anche per noi oggi, ed è questo quello che Gesù proclama nella sinagoga in 4:19, venuto a promulgare l'anno di grazia del Signore. Quindi ha ragione, proprio per una ragione interna al Vangelo stesso, il Vangelo di Luca è un Vangelo liturgico in questo senso, proprio perché ha questa dimensione del Tempio in quanto lode, della presenza nel Tempio in quanto lode. L'anno di grazia è un anno di grazia anche per noi, cioè il Vangelo di Luca ci accompagna nell'anno in cui sperimentiamo la grazia, la chesed, cioè l'amore fedele, inesauribile, al di là di ogni merito, costante, così andrebbe tradotto il termine chesed, in tutto l'anno. Da Luca noi ricaviamo appunto tutte le feste, in fondo natalizie ci accompagna, adesso vedremo più specificamente i Vangeli dell'infanzia, e ci accompagna nel tempo del Natale fino addirittura alla Candelora, cioè la presentazione di Gesù nel Tempio. Questo lo ricaviamo da Luca. Anche il fatto della nascita del Battista il 24 giugno è da Luca, in questo senso, no? Così come il Natale. Vi dicevo ieri poi che Luca è l'evangelista più letto perché ogni giorno preghiamo il Benedictus al mattino, il Magnificat al vespro e il Nunc Dimittis la sera. Sono cantici evangelici inseriti nella liturgia delle ore che hanno una loro peculiarità e anche una loro funzionalità all'interno della liturgia delle ore, perché con il Benedictus celebriamo il sole che sorge da Oriente, così è la traduzione dall'alto. Con il Magnificat, insieme con Maria, nella sera, celebriamo la speranza diventata certezza di colui che è venuto a sconvolgere l'ordine del mondo, mentre con il Nunc Dimittis celebriamo l'avvenuta visione che noi abbiamo avuto di colui che è gloria di Israele e luce delle genti, in questo senso cioè Gesù. Questo aspetto liturgico poi è richiamato nel Vangelo di Luca, è richiamato nel Vangelo di Luca per noi oggi, dalla ripetizione dell'avverbio oggi, appunto, semeron, che è di chiaro stampo deuteronomico, cioè il libro del Deuteronomio ha questo avverbio, oggi riconosci, oggi io ti pongo innanzi la via della vita, la via della morte, la benedizione, oggi, oggi, è l'appello che Mosè rivolge a coloro che erano i figli di quelli che erano usciti da Israele, dall'Esodo, perché in questa rilettura della Torah loro liberamente esprimano il loro sì. Guardate che tutta la generazione che era uscita dall'Egitto, poiché non aveva creduto alla protezione del Signore quando Mosè aveva mandato gli esploratori nella terra promessa e questi raccontarono sì, è una terra bella, vi scorre latte e miele, ma ci sono i giganti e noi abbiamo paura di andarci. Allora, vi ricordate la punizione? 40 giorni avete impiegato, 40 anni vagherete nel deserto fino a quando tutta questa generazione che ha visto le niflaot, le meraviglie del Signore e non ha creduto, perirà. Quindi chi arriva poi alle soglie della terra promessa non sono quelli che sono usciti dall'Egitto, è un'altra generazione, sono i figli che devono rinnovare la fedeltà all'alleanza. Per questo abbiamo un Deuteronomio, cioè una ripetizione della Torah, una ripetizione della Torah, perché questi figli ascoltando, e vi ricordate, ascolta Israele, è nel Deuteronomio, ascoltando possano rinnovare il loro sì e saranno circoncisi nella terra di Israele, a Galad. A Galad avranno la circoncisione. E quindi tutto ciò che era per il passato, attraverso il racconto, attraverso la narrazione, diventa attuale. Tant'è che anche oggi nel Seder, nel rituale di Pasqua, viene detto dagli ebrei: ognuno si consideri in questa notte come uscente dall'Egitto. Questo significato dell'oggi viene ripreso da Luca nel suo Vangelo, è ripetuto 7 volte. L'avverbio oggi viene ripetuto 7 volte. L'angelo ai pastori. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. 2:11. Ancora, in 3:22, lì dove Gesù emerge dalle acque battesimali, cioè dopo il battesimo con Giovanni, e secondo il testo occidentale, cioè una lettura di Luca con una qualche variante in questo senso, no? Sapete che a noi i Vangeli, lo dicevamo ieri, non sono giunte copie di prima mano, pur avendo dei manoscritti, in papiracei, soprattutto molto antichi. Quindi qualche, diciamo, nella copiatura, qualche distorsione si è avuta. Ci siamo? Allora, un testo di Luca circa il parlare di Dio, da parte di Dio su Gesù, dice: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Anziché di avere in te mi sono compiaciuto, io oggi ti ho generato. Quindi abbiamo un altro oggi. È chiaro che la generazione, in questo caso, nel caso del battesimo, significa la rivelazione da parte di Dio sul figlio. Tu sei mio figlio. Ancora, in 4:21, quando Gesù legge nella sinagoga di Nazareth, lo dicevamo anche ieri, come conclude, come interpreta: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Lui è il compimento. Peraltro è interessante, lui legge i profeti e nella sinagoga i profeti erano a commento della Torah. Perché non legge il brano della Torah, no? Che è il fondamento, ci saremmo aspettati. Perché legge il profeta? È chiaro che legge il profeta nelle intenzioni lucane, perché quella lettura di Isaia, peraltro è una lettura combinata tra Isaia 61 e Isaia 58:6, è come una sorta di programma di quello che dovrà fare Gesù. i poveri, gli oppressi, la liberazione. E poi non legge il commento, quindi il commento su di lui, che è lui la Torah. Lui la Torah. Peraltro, in questa affermazione dice: oggi si è adempiuta la scrittura. Vi dicevo ieri, il grafè, tutta quanta la scrittura. Quindi in Gesù oggi abbiamo il compimento. In 5:26, la guarigione del paralitico, chi è presente alla guarigione esclama: oggi abbiamo visto cose prodigiose. Cose prodigiose. Ancora, al capitolo 19, versetti 5 e 9, cioè l'incontro con Zaccheo. Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. E poi, quando Zaccheo dice: adesso io restituisco, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi la salvezza. E infine, in 23:43, quando il ladrone riconosce: no, Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Quindi 7 volte l'oggi, è un oggi di una salvezza compiuta. L'oggi, cioè, mentre noi leggiamo il Vangelo di Luca, siamo condotti così a riconoscere nel bambino il Cristo Signore, a riconoscere nell'uomo che viene battezzato il Figlio, che è generato dal Padre, a riconoscere in lui l'adempimento della scrittura, una parola che dona guarigione è la parola che guarisce, secondo il libro della Sapienza, è la parola che guarisce. E Gesù viene toccato, no, questo Marco lo ha ancora, nel lembo del mantello, cioè negli zizzit, la parola. Questa parola che si compie nell'insegnamento e nel ministero di Gesù, ecco che fa scaturire la lode. Oggi abbiamo visto cose prodigiose. Attraverso questa parola Gesù entra nella storia di ogni uomo chiamandola conversione, perché tutti sono figli di Abramo, e questa conversione apre, spalanca le porte del regno. Oggi sarai con me in paradiso. Come ci aiuta allora nella liturgia? O che cosa possiamo apprendere dalla liturgia? Ci troviamo nel tempo del Natale, allora quale migliore riflessione? Chiaramente non è che stasera analizzeremo tutti i capitoli 1, 2 dei Vangeli dell'infanzia e Luca, però come leggerli, ecco, come interpretarli, che cosa Luca, perché Luca ha scritto i Vangeli dell'infanzia? In Marco non c'erano, vi ricordate ieri quando parlavamo di questa somiglianza dei tre Vangeli detti sinottici e della loro reciproca influenza, no? Il sostrato antico di Marco che ha influenzato la formazione di Matteo, il quale ha influenzato a sua volta la formazione di Marco, con tutta questa. Perché soltanto Matteo e Luca hanno i Vangeli dell'infanzia? In Marco non c'è, Marco si parte subito con il Battista, il battesimo, e brevemente si accenna alle prove, così come andrebbe tradotto il termine, nel deserto, e l'annuncio di Gesù, no? Mentre Giovanni ha la grande riflessione sul prologo, che poi sul verbo che è eterno e che poi si fa carne. Soltanto Matteo e Luca hanno i Vangeli dell'infanzia, con peraltro dei dettagli loro propri, che poi noi nella nostra tradizione abbiamo amalgamato. Cosa voglio dire? Solo Matteo ha i magi, Luca non ce li ha. Luca ha i pastori, che non sono in Matteo. No? Matteo poi ha la fuga in Egitto, qui non ce l'abbiamo. Quindi, peraltro, Matteo fa precedere i Vangeli dell'infanzia da una genealogia che è diversa da quella di Luca, che si trova però dopo. Allora, cosa significa questo? Perché scrivono i Vangeli dell'infanzia? Che cosa sono i Vangeli dell'infanzia? La domanda è: ci dicono qualcosa realmente della infanzia di Gesù? O rispondono invece a un altro intento? Quando noi scriviamo, cosa ci insegnavano quando si doveva fare un tema di italiano, almeno quello che hanno insegnato a me? Una introduzione in cui si cominciano a delineare i temi, lo sviluppo ed è il corpo centrale dei temi, ed una conclusione che deve richiamare l'introduzione, oltre ad essere riassuntiva. Allora, il Vangelo è così. Il Vangelo ha una sua introduzione, che può essere più o meno lunga, nel caso di Marco è molto breve, essenziale, nel caso di Giovanni è il prologo, nel caso di Matteo e Luca l'introduzione sono quelli che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia. Attraverso un racconto, in Matteo più aderente al modo di raccontare degli ebrei. In Luca più vicino, lo troviamo comparandolo con le biografie ellenistiche e anche con le opere di Giuseppe Flavio, quindi attraverso un modo di narrare proprio dell'ellenismo, entrambi dicono con i Vangeli dell'infanzia di che cosa parleranno durante il loro Vangelo, durante la narrazione del Vangelo. Quindi in realtà, come dice un noto autore, Frey, che ha scritto un bel testo, Il grande codice, la Bibbia e la letteratura, è un'analisi linguistica della Bibbia, un po' difficile per alcuni versi, però molto bella. Lui a un certo punto dice, sapete, la Bibbia dice quello che ci vuole dire. Cioè, gli evangelisti hanno raccontato, e quando uno racconta ha un interesse, Poi siamo noi che abbiamo altri interessi, perché non siamo contemporanei all'autore. Vi ricordate, facciamo un esempio più così, più pratico. Simone, padre di Alessandro e Rufo, e lo costrinsero a portare la croce dietro a Gesù. Quelli che leggevano, siccome non c'è specificato altro, significa che conoscevano chi fosse questo Simone. Noi andiamo a ricercare chi è Simone, quindi se voi aprite un testo di esegesi biblica, vi comincia a dire una persona nota probabilmente ai lettori di Marco, che però che veniva dalla Cirenaica, tutte queste storie, no? Perché? Perché noi abbiamo una domanda. Noi abbiamo una domanda, chi era costui? Una domanda legittima. Però non è l'intenzione dell'autore. Quindi quando noi leggiamo il testo abbiamo bisogno un po' abbiamo bisogno di mettere da parte le nostre domande sul testo per accogliere quello che il testo vuole dire. Perché non si parla di Giuseppe, per esempio? O perché di Maria si parla così poco, no? È la domanda che ci facciamo tutti in questo senso, no? Perché ne vorremmo sapere un pochino di più. In realtà perché, ieri vi dicevo, la predicazione apostolica è tutta incentrata sul mistero di Gesù e soprattutto sul suo mistero pasquale, e la sua vita è rivista attraverso il mistero pasquale. Pensate che Paolo non parla mai di Maria. Dice nato da donna. Nato da donna. Qualcuno l'ha rimproverato a Paolo, cioè, o potevi dire pure il nome, no? Ma a Paolo interessa il mistero pasquale. In Galati dice nato da donna, e questo non faceva problema alle comunità, lo fa a noi chiaramente. Allora, i Vangeli dell'infanzia in Luca 1-2, almeno nei primi due capitoli di Luca, sono segnati in realtà da tre racconti di annuncio da parte degli angeli. Noi normalmente mettiamo a confronto l'annuncio a Zaccaria e l'annuncio ad Elisabetta, l'annuncio a Maria, scusate. Invece bisogna unire a questi due annunci anche l'annuncio ai pastori, perché così si completa quello che Luca vuole dire. Quindi abbiamo, da un lato, l'annuncio a Zaccaria, ed è il capitolo 1, i versetti 5-20. Quindi l'annuncio a Maria, sempre il capitolo 1, i versetti 26-38, e poi l'annuncio ai pastori, il capitolo 2, i versetti 8-20. Come vi dicevo prima, quelli che appaiono speculari e paralleli sono l'annuncio a Zaccaria e a Maria. Nei racconti di annuncio noi abbiamo delle costanti, delle cose che ci sono sempre e che appaiono sempre. Quali sono? Anzitutto l'apparizione dell'angelo. Quindi sia a Zaccaria sia a Maria appare lo stesso angelo, peraltro. L'altro elemento, il secondo, la paura e la perplessità. Zaccaria teme, dice che cos'è che sta succedendo. Anche Maria, no, a quelle parole rimase turbata, si domandava che senso avesse un saluto come questo. Quindi paura e perplessità. Dopo la paura e la perplessità, l'annuncio, l'angelo parla. Tu, Elisabetta, avrete un figlio, tu, Maria, concepirai un figlio. L'obiezione, perché Zaccaria dice, siamo avanti negli anni, Elisabetta è sterile. Maria dice, com'è possibile, non conosco uomo, chiaro? E infine il segno, sarai muto, non potrai parlare fino a quando non nascerà il figlio. L'altro, Elisabetta, tua parente, che era sterile, ha concepito un figlio. Quindi abbiamo questi cinque elementi, che peraltro sono in corrispondenza tra di loro, cioè all'apparizione dell'angelo corrisponde il segno, alla paura e alla perplessità corrisponde l'obiezione e la difficoltà, al centro sta l'annuncio. Cioè, quando l'autore scrive, ma è anche quando noi scriviamo, e lo facciamo a volte in maniera inconsapevole, altre volte in maniera consapevole, quando vogliamo mettere al centro qualcosa di importante, lo mettiamo proprio al centro, cioè costruiamo una sorta di schema, per cui poi chi legge può individuare qual è il cuore di questa sezione, l'annuncio. Gli autori ci dicono che l'annuncio a Zaccaria è ricco di dati, è molto più lungo anche come estensione, mentre l'annuncio di Maria è essenziale, no? Come vedete a leggerlo è più essenziale, però rispetto a quello schema che noi avevamo inserisce qualcosa di nuovo. Normalmente lo schema era un concepimento da parte di persone che sono avanti negli anni e donne sterili. Questo almeno secondo lo schema, per esempio, veterotestamentario, come lo ritroviamo anche Abramo, Sara, vi ricordate, o la madre di Samuele. Qui abbiamo, nell'annuncio a Maria, anzitutto un concepimento virginale. È una donna fidanzata ma non sposata ancora, si deve celebrare il matrimonio. E quindi non vive con il marito e non è sterile, è una vergine. In questo annuncio poi viene delineato già quella che è l'identità e la missione del bambino, cosa che non compare in quello schema che avevamo prima. L'identità e la missione, questo c'è anche in Giovanni Battista in realtà, perché sarà colui, attraverso le parole di Malachia, che dovrà ricondurre il cuore dei padri verso i figli. E infine abbiamo la risposta. Quindi in Maria è l'atteggiamento, da prima il chiedere come accadrà e infine la risposta. Allora, qualche autore, qualche studioso, ha parlato di una sorta di crescendo. Cioè c'è un primo annuncio a Zaccaria che poi sale fino all'annuncio a Maria, quindi il verbo è di un annuncio in crescendo proprio per l'inserimento di questi dati. Che cos'è questo racconto? Nulla è impossibile a Dio, quindi neanche il fare. Che cos'è questo racconto? Cioè, quale schema? Normalmente si cerca di capire lo schema. Qualcuno dice, si tratta di un racconto di vocazione, perché ha delle somiglianze con Giudici, al capitolo 6, i versetti 11-24, cioè la vocazione di Gedeone quando deve combattere contro i Filistei, contro i nemici. Allora, qualcuno dice, come Gedeone è stato chiamato, allo stesso modo Maria è stata chiamata, vocata, è un racconto di vocazione. Ricordate ieri dicevamo le forme, i generi letterari per capire meglio? Qualcuno dice è un racconto di vocazione. Qualcun altro invece parla di un racconto apocalittico. Per Apocalisse noi intendiamo, non come si dice normalmente nei film catastrofici, no? Portano questo titolo, la fine del mondo, e quindi accadono terremoti, cose, cioè questi film apocalittici, succede questo. Il termine apocalisse, lo sappiamo, indica una rivelazione. Una rivelazione che è poi narrata attraverso dei simboli, il drago, il fuoco che scende dal cielo, le bestie, no? Delle bestie particolari, c'è un bestiario anche apocalittico. Però in realtà dietro questi simboli, dietro questi animali, si nascondono eventi storici che vengono raccontati in quel modo. Quali sono, per esempio, gli elementi apocalittici che abbiamo qui? L'angelo. Oppure il fatto che si compie il tempo e le scritture. Si compie il tempo e le scritture, perché a Gesù sarà dato il trono di Davide, no? E regnerà sulla casa di Giacobbe. E pensiamo anche alla formula figlio di Dio. Nel Vangelo di Luca, contrariamente a Matteo e a Marco, Gesù sarà chiamato figlio di Dio dall'angelo al momento dell'annunciazione, dal padre e poi dai demoni. Quindi nel Vangelo di Luca Gesù sarà chiamato figlio di Dio dall'angelo, dal padre stesso, tu sei mio figlio, e dai demoni, mai dagli uomini, come accade in Matteo e Marco. E quindi questo, secondo alcuni, ha fatto pensare che l'annuncio dell'angelo a Maria sia un racconto di natura apocalittica, cioè di rivelazione su Gesù. Secondo altri, invece, è un racconto di alleanza. I racconti di alleanza sono contenuti soprattutto in Esodo 19 e in Giosuè 24. Che cosa sono? L'alleanza, il termine ebraico è berit, si può definire in maniera antropologica come relazione. È Dio che stringe un'alleanza, tra parentesi relazione, con il suo popolo, con il popolo di Israele, salvandolo. Questa relazione poi viene espressa e regolata dal dono della Torah, la cosiddetta legge, perché ogni relazione, per essere chiara, ha bisogno di una legge, di una regola che dica il ruolo dei due e quali patti devono mantenere. Io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Questa è l'alleanza regolata dalla Torah. È così. Quindi l'alleanza sul Sinai con Mosè, un'alleanza rinnovata con Giosuè, e si ha una, come dire, un mediatore nel momento in cui Dio propone l'alleanza. Questo mediatore è Mosè, in questo senso. Quindi l'alleanza viene data a Israele attraverso Mosè e Israele risponde. L'alleanza viene data a Maria attraverso l'angelo e Maria risponde. Secondo questi autori, Maria qui allora è la figlia di Sion. Rappresenterebbe l'Israele che risponde. Che cosa noi allora, dove possiamo inquadrare questo genere, questo racconto dell'Annunciazione? Un racconto di vocazione, è un racconto apocalittico, è un racconto di alleanza? Altri autori dicono in realtà si tratta di generi misti, cioè noi possiamo ravvisare misti, cioè messi insieme. Noi ravvisiamo in questo racconto dell'Annunciazione sia la vocazione di Maria ad essere madre del Verbo, sia un'alleanza che il Signore propone attraverso Maria a Israele e attraverso Israele a tutta l'umanità. Ricordatevi, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, l'universalismo lucano, e un racconto di rivelazione circa l'identità e la missione del Figlio di Dio. Peraltro, se il turbamento di Zaccaria è un elemento comune ai racconti di apparizione, il turbamento di Maria invece è nuovo, inusuale. Il turbamento di Maria segue le parole dell'angelo Rallegrati Maria, non segue semplicemente alla promessa. Inoltre, Zaccaria non risponde, rimane muto, e Elisabetta che poi risponderà al versetto 25 del capitolo 1. Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Quindi, quando l'angelo ha finito di parlare, Zaccaria rimane muto a causa della sua incredulità, e Elisabetta che risponde. Al contrario, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Quindi Maria risponde, e la risposta di Maria indica un'accoglienza nella fede della parola, perché l'evento viene detto rema, parola, avvenga di me secondo la parola, secondo quello che tu hai detto, il tuo dire. Quindi anche questo è interessantissimo. Nell'economia del Vangelo Lucano, secondo la torrema su, cioè la tua parola. Perché dicevo è importante nell'economia del Vangelo di Luca? Perché qui abbiamo una sorta di prolessi, cioè che cosa sta anticipando? Sta anticipando Luca 8:21. Chi è la madre, chi sono i fratelli di Gesù? Coloro che ascoltano la parola. È interessantissimo, perché dice sia genoito moi, sia fatto a me secondo la tua parola. Secondo la tua parola. Quindi non è che Maria dice eccomi, va bene, divento la madre del Verbo. No, sia fatta di me secondo la parola. Da qui nasce la contemplazione di Maria come colei che ascolta e fa la parola. Ascolta e fa la parola. Quindi, rispetto allo schema veterotestamentario, come vi dicevo, c'è una novità circa la presenza della Vergine e il contenuto dell'annuncio. In Zaccaria, poi, la missione di Giovanni è illustrata citando fra gli altri il profeta Malachia. Quindi ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio, gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Quindi la missione di Giovanni è spiegata secondo il profeta Malachia. Quando noi leggiamo preparare al Signore un popolo ben disposto, e quando lo leggevano anche i lettori di Luca, che avevano sentito parlare di Gesù, preparare al Signore un popolo ben disposto, loro che cosa pensavano? A chi pensavano? A Gesù. E gli davano il titolo che spetta solo al Dio di Israele, il Dio dal nome impronunciabile, Kyrios, il Signore. In Malachia il Signore è Adonai, no? Quello che impropriamente, scusate, io non amo dire molto Yahweh, perché poiché gli ebrei non lo pronunciano, non vedo perché noi lo dobbiamo pronunciare. Diciamo Adonai, diciamo il Dio dal nome impronunciabile, in questo senso. Quindi nella profezia di Malachia, preparare al Signore un popolo ben disposto è chiaro che si riferisce a Dio. I lettori di Luca e noi lo riferiamo a Gesù. Questo è interessante, perché Luca sta anticipando qualcosa. Zaccaria, quando riceve l'annuncio dell'angelo che gli dice preparerà per il Signore un popolo ben disposto, non capiva Gesù, perché non lo sapeva ancora. Peraltro l'angelo ancora non c'era andato da Maria. Quindi Zaccaria capisce Dio, Adonai, caro? Questo per dire come noi leggiamo a volte, no? Però l'effetto qual è in noi che sappiamo la storia? Qual era l'effetto nei lettori di Luca che erano stati associare il Signore a Gesù? E quindi Luca, nella nostra testa, ci sta facendo già dire che Gesù è il Signore. Capito? Rivoluziona. A noi sembra normale. Provate a dirlo agli ebrei di quel tempo che Gesù è il Signore. O anche ai pagani, cioè a dire che Gesù di Nazareth, quest'uomo morto e risorto è il Signore. C'è un po' di fatica, c'è un po' di fatica. Peraltro l'angelo poi dice: sono stato mandato a parlarti e a evangelizzarti, a darti cioè il lieto annunzio, dice a Zaccaria. E queste sono parole che torneranno poi negli altri annunci, negli altri annunci. La reazione di Zaccaria è l'essere muto, perché non accoglie con fede, non accoglie con fede. In Maria, invece, noi abbiamo sottolineato anzitutto la discendenza davidica. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Quindi Gesù appartiene a Davide, appartiene a Davide. Cioè già subito viene detto: il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Peraltro già era stato individuato Giuseppe come un uomo della casa di Davide, come un uomo della casa di Davide. Quindi Luca sta affermando la discendenza davidica di Gesù, subito, sin dall'inizio, attribuendo a Giuseppe l'appartenenza alla casa di Davide, cosa che Matteo farà con molta fatica. Abbiamo poi, nel momento in cui Maria chiede com'è possibile, la menzione dell'ombra e dello Spirito. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. È chiaro che ombra, Spirito, richiamano che cosa? L'azione creatrice di Dio, ma richiamano anche l'Esodo, il contesto di alleanza, il contesto dell'alleanza. Maria, a differenza di Zaccaria, risponde: eccomi all'annuncio, alla rema, alla parola, e la sua obiezione in realtà è funzionale a che cosa? Mentre lì Zaccaria è quasi incredulo, qui Maria, chiedendo com'è possibile, non conosco uomo, permette all'angelo di rivelare la concezione virginale di Gesù. È lo Spirito che fa in modo che tu possa concepire Gesù in te. È lo Spirito. Questo è importante. Perché in realtà Luca non sta facendo altro che tradurre quello che Matteo diventa un compimento delle scritture. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, no? Peraltro un compimento assai difficile dal punto di vista testuale, perché nell'ebraico di Isaia noi non abbiamo il termine vergine, abbiamo il termine una giovane donna, che era la giovane moglie del re, che era incinta. Il re era preoccupato perché i suoi nemici potevano togliergli il trono. Il profeta dice: se la tua giovane moglie è incinta, significa che il Signore ha assicurato la stabilità del trono dopo di te, e quindi i nemici non ti potranno fare del male. Questo termine viene tradotto nel greco della 70, la versione greca della Bibbia ebraica, quella che si è, che probabilmente è stata fatta ad Alessandria, e viene tradotto con un termine che nel greco classico ha il significato di vergine. Oggi ci si pone la domanda se poteva anche tradurre nel greco biblico anche questo termine giovane donna, vergine, giovane donna, più per una corrispondenza semantica che non testuale, cioè di significato. Matteo lo riprende e vedete che mette insieme senza alcun problema, in fondo così come fa Luca, il concepimento virginale e la discendenza davidica, cioè discendenti di Davide, il Messia. Era un uomo che era nato da due che appartenevano, cioè, o comunque l'uno che apparteneva a Davide dava qualcosa. Qui il concepimento è virginale. Per noi è sereno in questo senso, no? Però è un problema, soprattutto per gli ebrei, per chi sapeva che il Messia derivava dalla discendenza di Davide, dal seme di Davide. In ebraico è così. No, il tuo zera, il tuo seme, ma è anche il seme. Qui non c'è unione sessuale, capito cosa voglio dire? E c'è invece un concepimento virginale e una discendenza davidica. L'altro annuncio è quello dato ai pastori, e quello è fondamentale, l'annuncio dato ai pastori, questi pastori che stanno di notte, che vegliavano facendo la guardia al loro gregge. Non doveva essere chiaramente inverno per essere fuori a fare la guardia al gregge, anche perché nessuno si sognerebbe di mettere il gregge fuori tra il freddo e il gelo, ok? Cioè, noi poi abbiamo la data del 25 dicembre, ma ormai lo sappiamo, cioè è il sole che comincia a sorgere, è la contrapposizione al sole invictus, no? A quella festività pagana del sole che sorge, però è chiaro che il testo non indulge a questo, non indulge a questo. Però non è questo che il testo vuole dire. Appaiono gli angeli ai pastori, anche lì c'è un annuncio di evangelizzazione. Vi annunzio una grande gioia. Vi ricordate a Zaccaria? Sono qui per parlarti ed evangelizzarti. Anche i pastori vengono evangelizzati. Vi annuncio una grande gioia. Vi annuncio una grande gioia. E i pastori cosa fanno poi? Cosa fanno? I pastori vedono, vedono, ascoltano e dicono. Vedono, ascoltano e dicono. Quindi vedono, dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Per tutto quello, glorificandolo dando Dio, per tutto quello che avevano udito e visto. Questo è bello. Avevano ascoltato, e l'ascolto è già una visione. Quindi vedete com'è il Natale un po' diverso. L'ascolto è già una visione. Loro ascoltano il Vangelo da parte dell'angelo, vedono il bambino nella mangiatoia, glorificano Dio per tutto quello che avevano ascoltato e visto, e diventano testimoni, annunciatori, che è quello che interessa a Luca, per i suoi. Si ascolta per vedere. Si ascolta per vedere. Ed è scritto che sul monte il popolo vedeva le voci quando il Signore diede l'alleanza. E a Pentecoste, vi ricordate le fiamme che si posavano? E lo Spirito sì, e la parola. Tant'è che loro si esprimevano e gli altri li capivano nella loro lingua. Quindi c'è un legame, la parola. La parola è visione, la parola è fondamentale. È chiaro che è Giovanni il teorizzatore della parola, Luca è quello dello spirito. Però attenzione che ritorna in tutti i Vangeli, l'ascolto costante, perseverante, quotidiano della parola è vedere Dio. E questa parola si racconta. Quando poi la domanda è che significa ascoltare la parola, in maniera concreta, io dico, significa prendere la Bibbia e leggerla ogni giorno. Questo è ascoltare la parola di Dio. Noi lo cantiamo, beati quelli che ascoltano, no? Ma chissà cosa ci pensiamo a volte, no? Cioè ascoltare la parola, no? Lo diciamo con un'enfasi. Ascoltare la parola e prendere la Bibbia e leggerla un pezzetto ogni giorno. Questo non è che il Signore ha fatto chissà che cosa. Questo. Allora, Cosa cantano gli angeli? Cosa cantano gli angeli? Questo è anche un altro tema di Luca. Gloria a Dio e pace agli uomini che egli ama. Il Vangelo di Luca è il Vangelo della pace. Questa pace si è aperta già con il Benedictus, vi ricordate? Grazie alle viscere di misericordia. La traduzione letterale è le viscere di misericordia, perché ci richiama Geremia, no? Le mie viscere fremono, si commuovono, il Dio viscerale dell'Antico Testamento, no? Osea, il mio intimo, le mie viscere, è qui l'amore, la misericordia di Dio, è qui nelle viscere, e questo termine ritornerà come verbo nel Padre che va incontro al Figlio che torna. Quindi, se noi traduciamo grazie alla bontà misericordiosa, non lo capiamo più poi, e lì traduciamo il Padre si commosse, non lo capiamo più il nesso. Se invece traduciamo, anche se più come dire, grazie alle viscere di misericordia, no? E le viscere del padre si spaccarono quando videro il figlio. Ci torna l'analogia. Dirigere i nostri passi sulla via della pace, dice Zaccaria nel Benedictus, sulla via della pace. Gli angeli cosa hanno cantato? Pace in terra agli uomini che egli ama. Cosa dirà Gesù nel capitolo 19 alla vista di Gerusalemme? Non hai capito le cose della pace. Non hai compreso le cose che sono della pace. Cioè dello shalom. Quindi c'è una sorta di unione che lega il Benedictus al Gloria a Gerusalemme che non accoglie le cose della pace. E poi, come Maria aveva accolto, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la parola, anche i pastori accolgono andando a Betlemme. Quando i pastori che vanno a Betlemme a vedere Gesù, è la stessa, corrisponde a Maria che accoglie, contrariamente a Zaccaria che non accoglie. Che cosa dice l'angelo ai pastori? Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, Cristo Signore. Ecco il centro dei Vangeli dell'infanzia, dei capitoli 1-2. Cioè Luca ha costruito tutta questa storia, l'ha costruita perché in realtà mette in piedi un censimento che non è stato fatto in quel tempo, ma è stato fatto molto dopo. Si costruisce una sorta di spostamento. No, immaginate che venga fatto un censimento e si dica, no, il censimento a cosa serve? A capire non solo quanti siamo, ma quanti possono pagare le tasse. Al tempo quanti uomini c'erano per le armi, no? A questo serve. Quindi non c'è bisogno che uno dal luogo dove abita se ne vada al luogo dove è nato. Immaginate che spostamento ci dovrebbe essere, intasamento di tante cose, di strade, anche quel tempo di carovane, perché dice andavano tutti nella loro città natale a farsi registrare, quindi da Nazareth, no? E Giuseppe, che era dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamato Betlemme, quindi 3 giorni di cammino, solo per dare nome e cognome. Maria e Giuseppe, il futuro nascituro. Cioè, è chiaro che Luca, così come fanno gli storici antichi, sconvolge un po' la storia in questo senso. Ma non ci meravigliamo, Giuseppe Flavio fa così. Quando Giuseppe Flavio deve parlare dei samaritani, siccome Giuseppe Flavio non vede un po' di buon occhio i samaritani, sconvolge le date. Così dice: samaritani, loro dicono di aver avuto l'approvazione di Alessandro Magno, io sconvolgo le date e cancello. D'altronde, chi poteva controllare al tempo? La scrittura è appannaggio di pochi. Non è che uno può controllare l'esattezza delle notizie in questo senso. E poi era fatto proprio per questo, cioè perché la scrittura è una scrittura teologica, nel caso di Giuseppe Flavio ideologica. No? Anche Giuseppe Flavio racconta, prima che Gerusalemme fosse distrutta dai Romani, disegni nel cielo, addirittura racconta di una battaglia nel cielo, spade che appaiono nel cielo. Se noi leggiamo Giuseppe Flavio diciamo no, non è vero, è una finzione letteraria. Leggiamo Luca, perdiamo di vista l'ispirazione, allora tutto è l'angelo appare, scende, tutte queste cose sono tutte accadute veramente. Perché due pesi e due misure nel momento in cui Luca si è servito della sua cultura? La sappiamo, che cos'è l'ispirazione, ci dice il Concilio? Il fatto che degli uomini, nella loro cultura, nel loro linguaggio, ci hanno trasmesso le verità che sono necessarie per la salvezza. Quindi non è necessario per la salvezza che l'angelo faccia sali e scendi. Il necessario per la salvezza, per noi, è che vi è nato il Salvatore, che è Cristo e Signore. Cioè, Luca sta dicendo, io adesso vi parlerò nel Vangelo di questo e la vostra fede è questa. Cioè voi avete aderito, perché sta parlando primariamente a persone che hanno ricevuto il battesimo come noi. Voi avete, vi racconto e vi dico in chi avete creduto. Questo è importantissimo. Ed è chiaramente chi lo ha raccontato, che poi i modi di narrare, i modi possono essere tanti, le figure di narrare, le figure narrative sono quelle del tempo, i miracoli, la grandiosità, così si raccontava il tempo, era un modo di raccontare. Ma a Luca interessa che i discepoli battezzati credano in Gesù, il Salvatore, Cristo e Signore. Sono titoli cristologici, e sono presenti già nell'annuncio a Maria. Gesù è il Salvatore, il termine, il nome Gesù significa Salvatore. Il trono di Davide, è il Cristo, il Messia. Regnerà sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine, è il Signore. Allora, che cosa sono i capitoli 1 e 2 di Luca? Quelle che poi hanno generato, per carità, il presepe, il Natale, che sono tutte cose che noi ci portiamo. Non è che adesso diciamo, no, come a volte ci si rimprovera ai biblisti, voi non fate il presepe. No, il presepe noi lo facciamo e ci mettiamo tutto, anche gli angeli che salgono e scendono, perché è importante. Però è chiaro che lo guardiamo, e bisogna guardarlo non con gli occhi di un sentimentalismo di una festa che poi passa, dice vabbè, chiudiamo il presepe, Natale è passato, no? Cioè, il Natale serve a rafforzarci la nostra fede in colui che è il Salvatore. Allora forse abbiamo bisogno di interrogarci che significa oggi che Gesù è il Salvatore per noi. Salvezza da chi? Da che cosa? Allora abbiamo bisogno di ricatechizzare questa categoria. Noi diciamo dal peccato. Che cosa significa il peccato? Che cos'è il peccato? Abbiamo bisogno, vedete che è una domanda che attraversa l'altra. Il Cristo, il Messia, l'unto del Signore, il discendente di Davide, anche qui qual è il nostro rapporto con le radici, la tradizione ebraica, a partire dalla scrittura? Qual è il nostro rapporto con quello che chiamiamo Antico Testamento? È davvero così antico? Perché Gesù è il figlio di Davide. Vedete come Luca ha creato tutta questa cosa per farlo nascere a Betlemme. E Betlemme è la casa di Davide. Betlemme è la casa di Davide. Ecco perché il Messia deve nascere a Betlemme. Perché, ecco perché Gesù nasce a Betlemme. Per esserci questa consonanza con Davide, no? Qualcuno prima lo diceva, mettendo insieme Matteo e Luca, no? In Luca loro stanno a Nazaret e scendono a Betlemme. In Matteo non si sa questi dove vivono, perché poi si trovano a Betlemme dove nasce Gesù, poi se ne vanno in Egitto, tornano a Betlemme e poi si stabiliscono in una città chiamata Nazaret che loro non conoscevano, no? Allora la domanda, dove è nato Gesù? A sto punto, se non... cioè, ognuno si fa... Ma guardate che non interessa la scrittura dirci dove è nato, cioè il luogo geografico, interessa il luogo teologico. Betlemme è la casa di Davide e il Messia discendente di Davide viene da lì proprio per questa connessione, con l'adempimento della promessa a Davide fatto nel libro di Samuele. Io darò a te una casa, non tu a me. Un discendente, chiaro? Quindi il Messia. E poi il Signore, un'affermazione dirompente, dicevo, ai tempi di Luca, perché Gesù viene posto, l'uomo Gesù di Nazaret, non solo viene posto sullo stesso piano di Dio, ma quello che poi dirà Giovanni è Dio. È Dio. Quindi l'affermazione scandalosa, poi Giovanni lo dirà, del verbo fatto carne. E dunque, che cosa abbiamo? Abbiamo un messaggio cristologico. I capitoli 1 e 2 dei Vangeli dell'infanzia, che ci accompagneranno in questo Natale nella liturgia, non servono soltanto a descrivere quello che noi vediamo nel presepe, ma servono a richiamare la nostra fede e a farla alzare un pochino dal sentimento, no? E quindi dal latte al cibo solido. Abbiamo bevuto latte, dice Pietro, ora basta, ora nutriamoci di sostanza, no, il latte lo beviamo anche però le cose sostanziose sono le cose buone, no? Le cose difficili da masticare, difficili da digerire, richiedono attenzione dell'intelligenza, della volontà, del cuore, però sono quelle forti. Imparare che Gesù è il Salvatore, il Cristo è il Signore, no? E dire ogni giorno che cosa significa, che cosa significa. Il messaggio teologico, quindi, è un messaggio cristologico, che, come abbiamo visto, influenza il genere letterario, lo fonda. Abbiamo visto il problema del censimento, abbiamo visto c'è anche meraviglioso il fatto del catalium, no? Il cosiddetto non c'era posto per loro nell'albergo, no? Questa espressione che ha generato quella bellissima recita di Natale che almeno io ho fatto, no? Consolati Maria del tuo pellegrinare, ecco siamo giunti, ecco Betlemme ornata di trofei, il campanile scocca lentamente le 21. Questa l'abbiamo fatta, perché questi erano lì a bussare a Betlemme l'abbiamo fatta diventare una sorta di Dubai, dove ci sono tutti questi alberghi all'ultima moda, dove tutti sono lì per guardare la stella cometa, che peraltro non c'è in Luca, no? E questi poracci non trovano più dove abitare. In realtà il termine è forte, perché il termine è cataliuma, ed è il termine che troveremo nel momento in cui Gesù preparerà la cena, l'ultima cena. Cataliuma, cataliuma. Il cataliuma poi storicamente è l'alloggio, cioè la parte della casa grotta che era riservata alle persone. La vita si svolgeva soprattutto fuori, poi c'era la parte vicino all'ingresso che era la parte, diciamo, dove stavano le persone, dove si coricavano, no? Come se fosse l'unica stanza delle nostre nonne, no? Dove si coricavano tutti lì e uno non può uscire a dare i pani perché deve schiacciare gli altri, no? E poi c'era la parte più interna dove venivano messi gli animali con la loro mangiatoia, perché oltretutto nella parte interna era la parte più calda, quindi davano calore, il calore poi si propagava verso l'esterno e quindi non c'era posto nell'alloggio, li misero insieme agli animali nella mangiatoia per avere anche una sorta di intimità, era una donna che partoriva, quindi nacque lì nel posto più caldo della casa, quindi non è il fatto che non c'era posto nell'albergo perché tutti avevano rifiutato da disgraziati questo Gesù, no, non c'era posto nel cataliuma. Spiritualmente e teologicamente il posto che manca nel cataliuma al momento della nascita lo troverà Gesù stesso al momento in cui si dona come pane, e a Betlemme, che è la casa del pane, il pane non trova posto nell'alloggio, lo ritroverà a Gerusalemme, perché Betlemme significa la casa del pane, e qui colui che sarà il pane non trova posto nel cataliuma. Nel cataliuma invece, nell'ultima cena, si darà a lui come pane. E guardate che quando scrive così Luca lo sta annunciando, noi perché non leggiamo più il greco, no? E nelle traduzioni a volte traduciamo in maniera tale che non ci possiamo ricordare, traducendo in maniera diversa, no? Se qui traduciamo albergo e l'istanza, nessuno fa la connessione, chiaramente. Se traduciamo in maniera uguale, allora sì. E guardate che ricchezza teologica, no? Cioè Luca ci sta dicendo in realtà chi è Gesù, che cosa già farà Gesù in questo senso. Poi si parla di primogenito, anche qui le domande, no? Perché? C'erano altri, no? Ma il primogenito in realtà qui prepara semplicemente la presentazione di Gesù al Tempio e il riscatto dei primogeniti, al capitolo 2, versetti 23-24. Questo è, perché il primo figlio doveva essere donato a Dio in ricordo dei primogeniti d'Egitto che erano stati colpiti. Questo era, e tu lo riscatterai offrendo dei sacrifici. Quindi se Luca scrive qui primogenito è perché noi lo ritroveremo al capitolo 2 quando Maria e Giuseppe adempiono la legge, il ritornello torna, no? Secondo la legge. L'essere avvolto in fasce preparerà il segno, è il segno che prepara per i pastori, mentre Maria, che conserva nel suo cuore tutte queste cose meditandole, è una, come dire, un'allusione, c'è cioè un'allusione anche in Genesi 37,11, quando Giacobbe conserva nel suo cuore il sogno di Giuseppe, no? C'è anche Siracide 39. Allora, che cosa è Luca 1,2? Lo dicevamo prima, è il manifesto programmatico, o meglio, è l'introduzione al Vangelo, una grande introduzione, un grande affresco introduttivo al Vangelo, in cui Luca dice al suo lettore, nel Vangelo, non preoccupandosi esattamente di luoghi e di cronologie, anzi, giocandoli a suo favore, perché vuole raccontare ai suoi lettori di Gesù, il Salvatore, il Cristo, il Signore. E come tale, lui è entrato nella storia degli uomini. Ma c'è entrato, anche questo è importante, c'è entrato in punta di piedi, è partito dalla periferia. Nazareth noi la conosciamo soltanto grazie a Luca. Non compare nelle opere storiche dell'antichità, perché siamo nella periferia estrema. Quindi mentre ci sono i grandi, questo è il problema del censimento, dei grandi, di tutta quella introduzione storica, mentre ci sono i grandi, Dio entra in Gesù, Salvatore, Cristo e Signore, a sconvolgere la storia. Parte dalla periferia per arrivare poi a Gerusalemme, ecco i luoghi, da Nazareth a Gerusalemme. E da Gerusalemme, attraverso la Samaria, fino agli estremi confini della terra. Questi sono i luoghi, le persone, la Vergine, i pastori, cui nessuno dava credito, no? Ma soprattutto i pastori che ascoltano e vedono, e che quindi diventano annunciatori. Grazie.